Benvenuti e benvenute sulle metafrequenze di Radio R18. Questa sera trasmettiamo in diretta dalla saletta della Fondazione Università Popolare di Torino, Unipop, che ospita quella che possiamo chiamare l'ultima tappa del primo anno di corso Il Teatro Invisibile, il radiodramma, storia e tecniche del recitare alla radio, tenuto da Giancarlo Viani, attore e docente. Ma con noi ora è presente il direttore didattico Enrico Panattoni, al quale lascerei la parola.
Grazie Beatrice, si vede subito che è un'attrice, come parla. Io non sono assolutamente così, comunque cercherò di fare il mio meglio. Volevo ringraziarti intanto Beatrice di essere qui a presentare la serata. Volevo ringraziare assolutamente Costantino Meloni, presidente di R18, che ha creduto in questo progetto che ormai collaboriamo da un anno e è riuscito a realizzare questa nella nostra piccola saletta e questo secondo appuntamento in diretta. E non per ultimo, per importanza certamente, il regista, il docente nostro ormai da 3 anni, Giancarlo Viani, il quale 3 anni fa mi ha chiesto mi ha proposto questo corso di radiodramma e io ho assolutamente accolto la sua bellissima idea con entusiasmo. E infatti avevamo ragione. Dietro di me ci sono i suoi bravissimi attori, sì, possiamo chiamarli, certo, attori del primo anno, che io già più o meno ho già sentito le prove e vi assicuro che sono bravissimi. Adesso mi taccio e do la parola a Giancarlo. Grazie.
Sì, grazie Enrico, sempre bellissimo stare qui a portare il risultato del nostro percorso. Questo è il primo anno. Giovedì ci sarà poi il secondo anno di radiodramma, il gruppo intermedio, e questa sera ascolteremo, posso già dirlo?
Ma sì, certo, era proprio la domanda che ti volevo fare.
Ascolteremo 2 adattamenti radiofonici di Pirandello, La Giara e La Patente, sui quali abbiamo lavorato da febbraio-marzo fino a 5 minuti sì, fa, possiamo dire.
Verissimo, li ho visti, li abbiamo sentiti.
Come sempre succede così nel mondo del teatro, sempre, della radio, ci sono
abbastanza,
sempre, esatto, tagli e aggiunte da fare all'ultimo secondo. Ma direi, bando alle ciance, possiamo lasciar spazio,
sì, lasciamo le loro voci,
i nostri attori.
Sì.
Una vota, sogno stato in Sicilia, l'usuli mi passava, la facemia.
Il corso della Fondazione Università Popolare di Torino, Il Teatro Invisibile, il radiodramma, presenta La Giara e La Patente, 2 novelle siciliane di Luigi Pirandello adattate per la radio. Iniziamo con La Giara, con Alessandro Bazzacco, Riccardo Biglia, Carla Margaritora, Mario Augusto Morganti, Salvatore Scirpo, Marina Spadaro, Laura Suriani, Ruben Tagliacozzo, Paola Verzino e Concetta Viglianti. Sonorizzazione di Luciano Cecchin, regia di Giancarlo Viani.
Cantiamo tutti insieme. Sicilia bella terra di
e la pampina della riva, di la riva la pampina. Vieni Juventù la
oh, oh, toppe senza chiave. Piano corpo di badate al carico.
Oh, che vi piglia, compare Filicò.
Avete imparato anche voi a sacramentare.
Anche gli alberi di qui a poco si metteranno a bestemmiare in questa campagna.
Ah, vorreste che vi lasciassi seminare per terra le olive?
Seminare? Io per me non ho lasciata cadere nemmeno una.
Se Don Lollò, Dio ce ne liberi, s'affaccia dal suo balcone.
Può starci affacciato dalla mattina alla sera. Chi fa il suo dovere non ha nulla da temere.
Già, cantando col naso in aria.
Oh, che non si può più nemmeno cantare.
Che? Solo bestemmiare si può. Pare che abbiamo scommesso, padrone e servitore, a chi le spara più grosse.
Non so come Dio non gliela fulmini con questa cascina, con tutti gli alberi attorno.
E via, finitela, linguacce. Andate a scaricare e non la fate più lunga.
Si seguita a raccogliere.
Oh, ma che è mezza festa? Che volete già andarvene? C'è ancora tempo per due viaggi. Su, leste, andate, andate.
Sentitelo, Fillicò. Pare che le olive le debba vendere lui. Trisuzza, Carminella, andiamo. Se il padrone s'arrabbia oggi finisce che cenniamo a pane e fiele. Muovetevi.
E la bambina della lila.
Don Lollò! Don Lollò!
Che mi vuole?
L'avverto che sono arrivate le mule col concime.
Le mule? A quest'ora? Dove sono?
Sono di là, stia tranquillo. Rina, la mulattiera, vuol sapere dove scaricare.
Ah, sì, scaricare. Senza che io abbia veduto cosa mi ha portato. E in questo momento non posso. Sto parlando con l'avvocato.
Ah, della giara.
Poi dico, chi ti ha promosso, caporale?
No, no, dicevo.
Tu non devi dire nulla. Obbedire è mosca. Vorrei sapere per quale ragione ti è potuto venire in mente che stia parlando della giara con l'avvocato.
Perché lei non sa in che apprensione, ma che dico apprensione, in che terrore vivo per questa giara nuova, vederla esposta là nel palmento. La levi in nome di Dio.
No, t'ho detto no 100 volte. Deve stare lì e nessuno deve toccarla.
Con questo vai e vieni di donne e di ragazze messa con me accanto alla porta.
Ma hai giurato di farmi uscire di cervello.
Purché poi non abbia a prendersi un dispiacere.
Non voglio che mi si esca in altri discorsi mentre ne ho cominciato uno di là con l'avvocato. Dove vuoi che la metta codesta giara? Nella dispensa non c'è posto. Se prima non si leva la botte vecchia. E per ora non ho tempo.
Oh, insomma, dove devo scaricare questo concime? A momenti è buio.
Eccone qua un'altra. Santa Loia ti aiuti a romperti il collo, tu e le tue bestie. Te ne vieni a quest'ora.
Prima non ho potuto.
E io gatte nel sacco non ne ho mai compelate. E voglio che tu i muschi sul Maggez me li faccia dove e come dico io. E a quest'ora è troppo tardi.
Oh, sala nuova, Don Lollò. Io scarico le mule dove viene viene, dietro il muro di cinta, e me ne vado.
Provati, voglio vederti.
Ecco che glielo faccio vedere.
E via via, che furia.
Lasciala, lasciala andare.
Se gli ha la testa calda, io l'ho più calda di lui. Non ci si può avere da fare, ogni volta una lite.
Caro mio, con me chi vuole aver da fare, guarda, c'è questo, lo sai che è? Ti sembra un libricino da messa? È il codice civile, me l'ha regalato il mio avvocato che ora è qua in villeggiatura da me. E ho imparato a leggerci, sai, in questo libricino. E a me non la fa più nessuno, neppure il Padre Eterno. Contemplato tutto qua, caso per caso.
Eccolo che arriva l'avvocato.
Che cos'è, Don Lollò?
Signor avvocato, quest'ignorante se ne viene al buio con le mule a portarmi un carico di concime per il Maggese e invece di chiedermi scusa...
Gli ho detto che prima non ho potuto!
Mi ha minacciato!
Io? Non è vero!
Tu, sì, di buttarmelo dietro il muro!
Ma perché lei?
Io? Che cosa? Lo voglio scaricato sul posto come si deve, a mucchi e tutti d'una misura.
E andiamo? Perché non viene? C'è ancora 2 ore di sole, signor avvocato, e che lui vorrebbe soppesarselo in mano, con rispetto parlando, pallottola per pallottola. L'avessi a conoscere.
Oh, lascia stare l'avvocato, che è qua per me, non per te. Non gli dia retta, signor avvocato. Se ne vada giù per il viottolo, là, al suo solito. Si metta a sedere sotto il gelso e si legga in pace il suo giornale. Verrò più tardi a seguitar con lei il discorso della giara. Su, su, andiamo! Quante mule sono?
Non si era convenuto per 12 e sono 12!
Ah, via, via, via! Domattina all'alba, via, a casa mia. Mi sta facendo girare la testa come un arcolaio.
Non darei qui a nessuno. E l'assicuro che un bel regalo gli ha fatto Vossignoria con quel libretto rosso. Prima, alla minima contrarietà, gridava «Sellatemi la mula!»
Già, per correre in città, al mio studio, e farmi ogni volta la testa come un cestone. Caro mio, gliel'ho proprio regalato per questo, il codice. Se lo cava di tasca, ci si scappa a cercare da sé e lascia me in pace. Piuttosto m'ha ispirato il diavolo a venire a passare qua una settimana. ma appena seppe dell'ordinazione del medico che stessi in riposo per un po' di giorni in campagna, mi mise in croce, mi mise perché accettassi la sua ospitalità. Io gli posi per patto che non dovesse parlarmi di nulla, ma da 5 giorni mi rompe l'anima parlandomi di una giara, di non so che giara.
Sì, signore, della giara grande per l'olio arrivata da poco da Santo Stefano di Camastra, dove si fabbricano. Bella, grossa, così alta a petto d'uomo, pare una badessa. Oh, che vorrebbe attaccarla anche col fornaciaio di là?
Come no, perché gliel'ha fatta pagare 4 onze e dice che se l'aspettava più grande.
Più grande?
Non mi parla d'altro, da 5 giorni che sono qui. Ah, ma domani via, via, via.
Sono stanca,
di nuovo avete smesso da abbacchiare?
Ce l'ha ordinato il padrone, passando con le mule.
E vi disse anche di andare via?
No, ci disse di trattenerci per fare un lavoro nella dispensa.
Di levarne la botte vecchia?
Già, per dar posto alla giara nuova.
Ah, bene, sono contento che mi abbia dato ascolto, almeno una volta. Venite, venite con me.
E come? Si è finito da abbacchiare?
Finito, finito per oggi.
E noi altri che si fa?
Aspettate che il padrone torni e ve lo dica.
Così, con le mani in mano?
Che volete che vi dica? Andate a scartare nel magazzino.
Ah, senza un ordine suo non m'arrischio.
Mandate allora qualcuno a prender l'ordine.
Vado io, vado io. Tararà, vieni con me.
Gli direte così. Gli uomini hanno smesso da abbacchiare. Le donne vogliono sapere che cosa hanno da fare.
Se vuole che si mettano a scartare, digli così.
Va bene, e speriamo che non ci tiri una scarpa. Quello ai diavoli oggi.
Brutto carattere.
Vergine santa, aiutateci voi.
Non ho più sangue nelle vene.
Castigo di Dio, castigo
ma
di Dio.
Che succede?
La giara nuova.
Spaccata.
Madre santa. Oh,
spaccata a metà, come se le avessero dato con la mannaia. Cia.
E com'è possibile?
Non l'ha toccata nessuno.
Nessuno? Ma chi lo sentirà adesso, Don Lollò?
Farà cose da pazzi!
Io per me lascio tutto e me ne scappo.
Che? Ve ne scappate, sciocca? E chi gli leverà dal capo allora che non siamo stati noi? Qua, fermi tutti. E voi, compare Filicò, lo andrete a chiamare. No, no, lo chiamerete di qua, gli darete una voce.
Ecco, sì, va bene. Don Lollò! Ah, Don Lollò! Non sente, va gridando come un pazzo dietro le mule. Don Lollò! È inutile, meglio farci una corsa.
Ma in nome di Dio, non gli fate nascere il sospetto.
State tranquilli, come potrei in coscienza incolpar voi?
Oh, tutti d'accordo, noi, una parola sola, fermi a tenergli testa, la giara si è rotta da sé.
Si è dato più di una volta.
È sicuro che le giare nuove si rompano da sé?
Perché tante volte, sapete com'è, nel cuocere le infornace qualche favilla vi rimane presa dentro, che poi, tutt'a un tratto, pam, scoppia.
Proprio così, come se le tirassero una schioppettata. Dio ce ne liberi e scampi.
Voglio sapere chi è stato, per la Madonna!
Nessuno, glielo posso giurare!
Eccolo qua! Signore, aiutateci!
Sei stato tu! Chi è stato? O tu! Uno dei due deve essere stato, per Dio! E me la pagherete!
Ma che dice, Don Lollò? Guardi qua, il taglio. Se fosse stato un colpo, ci sarebbe il segno del botto.
E si è trovata
rotta! Non c'è colpa da nessuno!
Già, tutti innocenti! Si è rotta da sé! La farò pagare a tutti quanti! Aiutatela a prendere intanto e portatela qua! Alla luce, se c'è segno d'urto e di botta, si vedrà! E se c'è, vi salto alla gola e vi mangio la faccia! Me la pagherete tutti quanti, uomini e donne!
Ma che pagare, pagare? Noi non l'abbiamo nemmeno guardata!
Volete farci la multa perché siamo passate di qua? Allora ci metta la tassa pure sull'aria che respiriamo.
Lei sta farneticando.
Vuole che le rispondiamo anche noi.
Siete entrate e uscite dal palmetto, anche voi!
Già, le abbiamo rotto la giara strusciandola con la sottana!
Ma lo sentite, Don Lollò, badate a come parlate! Noi abbiamo le mani fatte per raccogliere, non per rompere! Se la giara si è rotta, prendetevela con chi ve l'ha venduta, non con chi lavora sotto il sole per voi!
Oh, eccola! Che peccato! Guardatela!
La giara nuova! 4 onze di giara! E dove metterò l'olio dell'annata? 4 onze buttate via! E questa che era annata d'olive! Addio! E come farò ora?
Ma no! Guardi, si può sanare!
Se n'è staccato un pezzo!
Un pezzo solo, spacco netto!
Forse era incrinata!
Ma che incrinata! Suonava come una campana!
Le ritorna come nuova! Di ascolto a me! Se chiama un buon conciabrocche, non si vedrà più neanche il segno della saldatura. Chiami Gidima Licasi. Deve essere qua presto, l'ho sentito gridare.
Un bravo mastro, ha un mastice miracoloso, che non ci può neanche il martello quando ha fatto presa. Vado a chiamarlo io, è qua accanto, alla chiusa di Mosca.
Ma statevi zitti, ma avete stordito. Non credo a codesti miracoli. Per me la giara è persa.
E glielo dicevo io.
Ma che mi dicevi tu, menchero, che mi dicevi? Se è vero che la giara si è rotta da sé, senza che nessuno l'abbia toccata, anche se custodita in un tabernacolo, si sarebbe rotta lo stesso, se si è rotta da sé.
È giusto, non dite parole inutili.
Mi fa dannare quest'imbecille.
Vedrà che tutto s'accomoda. Con poche lire, lei sa che dura più una brocca rotta che una sana.
Basta, mi fuma la testa. Ma che zidima e zidima. Con l'avvocato devo intendermela. Se si è rotta da sé, è segno che doveva avere qualche guasto. 4 onze perdute, ci posso fare la croce?
Non faccia la croce, faccia fare il lavoro. Se il mastite di Gidima tiene come dicono, questa giara, tra 2 giorni, vi riderà in faccia, più sana di prima.
Ah, ecco qua, Gidima, che arriva.
Badi che non parla.
È di poche parole.
Ah, sì? E non usate neanche salutare quando vi presentate davanti a qualcuno?
Ha bisogno della mia opera o del mio saluto? Della mia opera, credo. Mi dica che ho da fare e lo farò.
Oh, se le parole vi costano tanto, perché non le risparmiate anche agli altri? Non lo vedete qua cosa avete da fare?
Sanare questa bella giara, Zidima, col vostro mastice.
Dicono che fa miracoli. L'avete fabbricato voi? Oh, rispondete, fatemelo vedere.
Non insista, Don Lollò. Quel segreto Zidima lo tiene più stretto dei suoi peccati. È un mastice benedetto, ve lo dico io. Ci ha sanato il bacile di mia cognata che pareva un colabrodo. E ora ci tengono il vino.
Se lei lo piglia così, non ne otterrà nulla.
Non lo fa vedere a nessuno, né è geloso.
E che... ostia consacrata? Ditemi almeno se credete che la giara accomodata verrà bene.
Così? Subito? Io credo quando vedo. Mi dia tempo. Verrà bene.
Boom! Il tribunale ha emesso la sentenza. Ma vi avverto che di codesto vostro mastice, per quanto miracoloso, non mi fido. Ci voglio anche i punti.
Tutti così, ignoranti. Sia pure una brocca, una ciotola o una tazzina. I punti vogliono. Dia ascolto a me. Se questa giara non suona di nuovo come una campana col solo mastice...
V'ho detto di no. Io con costui non ci posso combattere. È inutile che facciate la predica. Se tutti vi comandano i punti, è segno che, a giudizio di tutti, i punti ci vogliono.
Che giudizio? È ignoranza.
Anche a me sarà ignoranza, ma mi sembra che ci vogliano. Zidima.
Certo, tengono meglio.
Ma bucano? Ci vuol tanto a capirlo. Ogni punto 2 buchi. 20 punti, 40 buchi. Dove col mastice solo...
Cazziga che testa neanche un mulo! Bucheranno, ma ce li voglio, sono io il padrone. Su, andiamo. Voi altri a scaricare nel magazzino. E voi altri nella dispensa a levare la botte vecchie. Andiamo.
Aspetti.
Ci
intenderemo al lavoro finito. Non ho tempo da perdere.
Vuoi lasciarmi qua solo? Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a reggere il lembo spaccato. La giara è grossa.
Ah, e allora tararà e mena. Rimanete qua voi due. E voi, via con me.
Manco male che l'ha presa cos'ha. Non ci so credere. Ho temuto che dovesse avvenire il finimondo stasera.
Non s'amareggi, il sangue, zidima. Ci vuole i punti e lei ce li metta. 20, 30, anche di più.
La vedi questa saettella di trapano? Come la muovo, me ne sento punzecchiare il cuore.
Mi dica, è vero che l'ebbe in sogno la ricetta del tuo mastice?
In sogno, sì.
E chi le apparve in sogno?
Mio padre.
Ah, suo padre. Le apparve in sogno e le disse come doveva fabbricarlo?
Mammalucco.
Io? Perché?
Sai chi è mio padre?
Chi è?
Il diavolo che ti mangia.
Ah, lei dunque è figlio del diavolo.
È questa che ho nella cesta. È la pece che v'attaccherà tutti quanti.
Ah, ma è nera?
È bianca. Se accosti due dita, non le stacchi più. E se t'attacco il labbro col naso, resti abissino per tutta la vita.
E com'è che lei la tocca e non le fa niente?
Sciocca. Ma quando mai il cane ha morso il suo padrone? Vieni qua adesso. Reggi qua. Guarda. Ti pare un mastice come un altro? State a vedere. Con tre o quattro ditate, così, appena appena, reggi bene. Io mi caccio adesso qua dentro.
Ah, da dentro?
Per forza, asino. Se ho a fermare i punti, bisogna che li fermi da dentro. Aspetta. Fil di ferro e tenaglie. Oh, tu adesso aspetta che mi metta bene. Alza codesto lembo e applicalo a combaciare piano. Bravo! Così.
E ora tira. Tira! C'è ancora senza punte. Tira con tutta la tua forza! Ah, vedi? Vedi se si stacca più. Neanche 10 paio di buoi potrebbero più staccarla. Va, va, va a dirlo al tuo padrone.
Ma, scusi, zidima, ma è sicuro che potrà uscirne ora?
Come no, ne sono sempre uscito, da tutte le giare.
Ma zidima, guardate che questa ha il collo stretto.
Infatti, non so, mi pare un po' stretta di bocca per lei. Si provi.
Oh, non può più uscirne!
Piano, piano! Aspetti! Di lato, di lato!
Il braccio! Fuori prima un braccio!
No, il braccio, che dite?
Ma insomma, santo diavolo, com'è? Non posso più uscirne!
Tanto grossa di pancia e tanto stretta di bocca.
Sarebbe da ridere, dopo averla sanata, se non ne potesse più uscire davvero.
Voi ridete, corpo di Dio, datemi aiuto!
Aspettate, non fate cos'ha, vediamo se piegandola.
No, no, peggio, lasciate. L'intoppo è nelle spalle.
Già, lei che ne abbonda un pochino da una parte.
Io, ma sei detto tu stessa che è difetta di bocca la giara.
E ora come si fa?
Ah, questa è da contare, da contare! Gnatana, Trisuccia, Carminella, venite, venite qua! Zidima non può più uscire dalla giara!
Dentro la giara, oh bella!
Fatelo uscire! Prendete il martello da quella cesta!
Che martello? Voi siete pazzo! Deve dirlo il padrone!
Eccolo qua che arriva!
Non può più uscirne! Dentro la giara!
Dentro la giara!
Aiuto! Datemi aiuto!
Che aiuto posso darvi, io vecchio imbecille? Se non avete preso la misura della vostra gobba prima di cacciarvi dentro!
Guardate che gli capita! Povero zidima!
È da cavare nei numeri. Per come ve lo dico.
Aspettate, aspettate, piano, piano. Cercate di tirar fuori un braccio.
È inutile, si è provato in tutti i modi.
Piano, mi sloga il braccio.
Pazienza, provate a...
No, mi lasci.
Che volete che vi faccia allora?
Prenda il martello e rompa la giara.
Che? ora che è sanata.
Che vorrebbe tenermi qua dentro?
Oh, prima bisogna vedere cosa sa da fare.
Che vuol vedere? Io voglio uscire, per Dio!
Non può stare lì!
Mi fuma la testa, Calma, Questo è un caso nuovo. Non capitato mai a nessuno. Dov'è l'avvocato? Fatelo venire subito qua.
O la rompe lei o a costo di rompermi io la testa la faccio rotolare, spaccare contro un albero. Voglio uscirne, per Dio, voglio uscirne.
Aspettate che venga sull'avvocato. Risolverà lui questo caso nuovo. Io intanto mi guardo il mio diritto alla giara e comincio col fare il mio dovere. Testimoni tutti voi altri. Qua, 10 lire in compenso del vostro lavoro.
Io non voglio niente. Io voglio uscire.
Uscirete quando lo dirà l'avvocato. Io intanto vi pago.
Ma che
c'è da ridere?
Che pretendete?
Mi scusi.
Di tenerlo là dentro.
A lei non brucia, lo so, la giara è mia.
Tenerlo là dentro per non perderci la giara.
Ah, secondo lei dovrei patire io allora il danno e lo scorno.
Ma sapete come si chiama questo? Sequestro di persona.
E chi l'ha sequestrato? Si è sequestrato lui da sé. Che colpa ne ho io? Chi vi tiene là dentro? Uscitene.
E provi lei a farmi uscire se ne è capace.
Ah, ma non vi ci ho ficcato io costata per questo obbligo. Vi ci siete ficcato voi.
Signori
uscitene.
Miei, permettete che parli io? I casi sono due, statemi a sentire. E dovete mettervi d'accordo. Da una parte voi, Don Lollò, dovete subito liberare Zidima.
E come? Rompendo la giara?
Aspettate, che poi c'è la parte dell'altro, lasciatemi dire. Non potete farne a meno, per non rispondere di sequestro di persona. Dall'altra parte, anche voi Zidima dovete rispondere del danno che avete cagionato cacciandovi dentro la giara, senza badare che non potevate più uscirne.
Ma, signor avvocato, io non ci ho badato perché da tanti anni che faccio questo mestiere. Di giare ne ho accomodate a centinaia e tutte sempre da dentro, per fermare i punti come l'arte comanda. Non era mai avvenuto il caso di non poterne più uscire. Tocca a lui, dunque, di prendersela col fornaciaio che gliela fabbricò così stretta di bocca. Io non ci ho colpa.
Ma codesta gobba che avete? Ve l'ha forse fabbricato il fornaciaio per impedirvi di uscire dalla mia giara? Se attacchiamo l'ite per la bocca stretta, signor avvocato, appena si presenterà lui con quella gobba, il meno che potrà fare il pretore è di mettersi a ridere. E mi condannerà alle spese e buonanotte.
No, non è vero, perché con questa stessa gobba io, per vostra regola, dalla bocca di tutte le altre giare sono sempre entrato e uscito come dalla porta di casa mia.
Questa non è una ragione, abbiate pazienza, Zidima. L'obbligo vostro era di prendere la misura prima d'entrare, se ne potevate uscire oppure no.
E deve dunque ripagarmi la giara.
Che?
Piano, piano, ripagarvela come nuova.
Certo, perché no?
Ma perché era già rotta o bella?
Gliel'ho accomodata io.
L'avete accomodata? Dunque ora è sana, non più rotta. Ma se io ora la rompo per farne uscire voi, non potrò più farla riaccomodare e ci avrò perduto la giara per sempre, signor avvocato.
Ma ho detto perciò che Zidima dovrà pur rispondere per la sua parte. Lasciate parlare a me. Caro Zidima, una delle due. O il vostro mastice serve a qualche cosa o non serve a nulla. Se il vostro mastice non serve a nulla, voi siete un imbroglione qualunque. Se serve a qualche cosa, e allora la giara, anche così com'è, deve avere il suo valore. Che valore è, dite voi? Stimatela.
Com'è qua dentro?
Senza scherzare. Così com'è.
Rispondo. Se Don Lollò me l'avesse lasciata accomodare col solo mastice come io volevo, prima di tutto non mi troverei qua dentro, perché avrei potuto accomodarla da fuori. E allora la giara sarebbe rimasta come nuova. E avrebbe avuto lo stesso valore di prima, né più né meno. Così rabberciata come adesso e forata come un colabrodo, ma che vuole che valga? Sì e no, un terzo di quanto fu pagata.
Un terzo?
Un terzo. Zitto voi. Un terzo vuol dire...
Fu pagata 4 onze. 1 onza e 33.
Meno sì, più no.
Valga la vostra parola. Prendete 1 onza e 33 e datela a Don Lollò.
Chi? Io? Un 11.33 a lui?
Perché rompa la giara e vi faccia uscire. Gliela pagherete quanto voi stesso l'avete stimata.
Liscio come l'olio.
Pagare io? Pazzia, signor avvocato! Io ci faccio i vermi qua dentro. Oh, tu, tarara, pigliami la pipa dalla cesta.
Questa?
Grazie, e dammi un po' di fuoco. Grazie, ah, e bacio le mani a tutte quante.
E ora come si fa, signor avvocato, se non vuole più uscire?
Già, veramente, finché volevo uscirne, il rimedio c'era. Ma se ora non ne vuole più uscire...
Oh, che intenzione avete di domiciliarvi lì dentro?
E sto meglio che a casa mia, fresco come in paradiso.
Finite di ridere! Per la Madonna! E siatemi tutti testimoni che è lui adesso a non voler più uscire per non pagare quel che mi deve, mentre io sono pronto a rompere la giara. Ma non potrei citarlo in giudizio per alloggio abusivo, signor avvocato?
Come no? E mandategli l'usciere per lo sfratto.
Ma scusi, se mi impedisce l'uso della giara...
E lei sbaglia. Non sto mica qui per mio piacere. Mi faccia uscire e me ne andrò ballando. Ma quanto a farmi pagare, se lo scordi, io non mi muovo più da qua dentro.
Pezzo di ladro, laccio di forca, manigoldo! Chi l'ha fatto il male, tu o io?
E non fate vuoi così, che lo paghi io? Non fate così, che è peggio. Lasciatelo star lì tutta la notte e vedrete che domattina ve lo chiederà lui stesso di uscire. Allora voi, un 11.33 o niente? Andiamocene su e lasciatelo perdere.
Ehi, Don Lollò!
Non vi voltate, via, via,
no,
via.
Buonanotte, signor avvocato. Io ho qua 10 lire. Faremo allegria tra noi qua tutti quanti. Voglio festeggiare la casa nuova. Tu, tarara, corri a comprare vino, pane, pesce fritto e peperoni salati. Faremo un gran festino!
Evviva Zidima! Viva l'allegria, viva Zidima!
Con questa bella luna, guardate, è spuntata di là, pare giorno.
Ah, com'è bella, la vedo, pare un sole. E chi fa una cantatina?
Tu, Trisuzza. Io no, Carminella, io canto solo se tieni il tempo, se no mi perdo.
E allora canta che il tempo lo batto io. Balliamo che Zidima è diventato il re della giara.
Tararà, inizia! E voi tutti una bella cantata ballando attorno alla giara.
Girate, girate Zidima, così pare una trottola. Più forte, più forte.
E corpo di Dio, dove vi perdessere alla taverna? Tenete, vecchio del diavolo, e andatevi a rompervi il collo!
Eccolo là, ne esce! Si alza, non si è fatto nulla!
Evviva! Evviva!
L'ho vinta io! L'ho vinta io!
Trasmettiamo ora La Patente con Raffaella Borghetti, Maria Teresa Fedele, Adele Marcis, Carla Margaritora, Antonietta Miletto, Alessandra Servino, sonorizzazione di Luciano Cecchin, regia di Giancarlo Viani.
Son qui tra le tue braccia ancora, vinta come l'edera.
Buongiorno, signora Marranca.
Oh, buongiorno, dottoressa. Avete visto che bella giornata oggi, eh? Avete visto? E sempre con sta gabbietta appresso, eh?
Ho visto. Sto canarino è sempre di buon umore con il bel tempo. Via, dentro, e su, pigrone! Oh, finalmente, ma zitto adesso, al solito, e lasciami amministrare la giustizia a questi poveri, piccoli uomini feroci. Oh, benedetta donna! Signora Marranca! Permette un momento?
Comandi, dottoressa.
Ecco, Marranca, andate al vicolo del forno, qua vicino a casa della signora Chiarchiaro.
Per l'amor di Dio, non la nomini dottoressa!
Ma basta, per Dio, vi proibisco di manifestare così davanti a me la vostra bestialità danno ad una povera donna. E sia detto una volta per sempre!
Mi scusi, dottoressa, l'ho detto anche per il suo bene!
Ah, seguitate?
Non parlo più! Che vuole che vada a fare in casa di questa signora?
Le direte che la giudice istruttore ha da parlarle e la introdurrete subito da me.
Subito? Va bene, dottoressa. Altri comandi?
Nient'altro, andate.
Buongiorno, signora Marranca.
Buongiorno, che dice questo signor Cardellino? Vi siete già scambiati i segreti dell'ufficio stamane?
Ma sai che sei davvero curiosa con questo Cardellino che ti porti appresso? Tutto il paese ti chiama la giudice Cardellino.
Dov'è la gabbiolina con cui te lo porti?
Eccola qua, signore mie, guardate, cose da bambini. Una giudice seria, una donna fatta di rigore e commi, che si riduce a far da baglia, un pennuto.
Ah, io cose da bambini per codesta gabbiola? E voi allora parate così?
Oe, rispettiamo la toga.
Vabbè, mandate là, non scherziamo. Ma vi ricordate quando si giocava con i nostri compagni di scuola, maschi e femmine, tutti insieme? Siamo cresciute arrampicandoci su per gli alberi e i bagni nel fiume, ve lo ricordate? E le marachelle che si combinava. Vi assicuro che eravamo più serie allora.
E come, ricordo che giocavamo ai banditi e ai gendarmi con una ferocia che oggi in udienza ci sogniamo soltanto. Allora la punizione era un graffio, un vestito strappato, ora è un timbro che rovina una vita.
Finiva sempre a legnate, la giustizia era rapida, immediata e si amministrava a suon di ceffoni dietro la chiesa.
Ecco qua, cicatrice di una pietrata che mi tirò un pirata mentre mi arrampicavo sul suo veliero. Un veliero fatto di 4 assi marce nel fango, ma per noi era il galeone del re. Oggi invece siamo qui a pesare i granelli di polvere sulla scrivania.
Tutto il bello era in quelle giornate e poi nei nostri studi. Le prime donne ad avere indossato una toga. Nella toga era la grandezza e dentro di essa noi eravamo ancora bambine, pronte a 1000 battaglie. Ecco qua, signore mie. Io debbo istruire questo processo. Niente di più iniquo di questo processo. Iniquo perché include la più spietata ingiustizia contro la quale una povera donna tenta disperatamente di ribellarsi, senza nessuna probabilità di scampo. C'è una vittima qua, che non può prendersela con nessuno. Ha voluto in questo processo prendersela con due, coi primi due che gli sono capitati sotto mano. Sì, signori, la giustizia deve darle torto senza remissione, ribadendo così ferocemente la iniquità di cui questa donna è vittima.
Ma che processo è? Mi pare che tu la stia facendo un po' troppo tragica. Sarà la solita bega di vicinato, una lite per un confine spostato di un palmo o per una gallina che ha sconfinato nell'orto altrui.
E quello intentato da Rosaria Chiarchiaro?
Per la Madonna Santissima! Ti vuoi star zitta?
Tocca ferro!
Ecco, vedete? E dovreste proprio voi rendere giustizia a questa povera malcapitata.
Ma che giustizia? È una pazza.
Una disgraziata.
Sarà magari una disgraziata, ma scusa, eppure è una pazza. Ha sporto querela per diffamazione contro il figlio del sindaco, niente meno, e anche...
Contro l'assessore Fazio.
Per diffamazione, santo cielo. È come se il buio querelasse la candela perché lo illumina troppo. Se uno ha quella qualità, la colpa non è di chi la nota, ma del destino che gliel'ha appiccicata addosso come una maledizione.
Già capisci perché dice li sorprese nell'atto di fare gli scongiuri al suo passaggio. Ma è un istinto di conservazione, per Bacco. È come chiudere gli occhi davanti a un lampo. Vorresti condannare un uomo perché trema durante un terremoto?
Ma che diffamazione! Se in tutto il paese da almeno 2 anni è diffusissima la sua fama di jettatrice.
E innumerevoli testimoni possono venire in tribunale a giurare che in tante e tante occasioni ha dato segno di conoscere questa sua fama, ribellandosi con proteste violente.
Ah, vedi? Lo dici tu stessa. Si ribella perché sa che è vero. Se fosse innocente, riderebbe delle corna altrui.
Come condannare in coscienza il figliolo del sindaco e l'assessore Fazio quali diffamatori per aver fatto, vedendola passare, il gesto che da tempo sogliono a fare apertamente tutti?
E prime fra tutte voi altre!
Terribile, sai! Dio ne liberi e scampi!
E poi vi fate meraviglia, amiche mie, che io mi porti qua il cardellino. Eppure me lo porto, voi lo sapete, perché sono rimasta sola da un anno. Era di mia madre quel cardellino e per me è il ricordo vivo di lei. Non me ne so staccare. Gli parlo imitando il suo fischio e lui mi risponde. Io non so che gli dico, ma lui, se mi risponde, è segno che coglie qualche senso nei suoni che gli faccio. Tale e quale come noi, quando crediamo che la natura ci parli con la poesia dei suoi fiori o con le stelle del cielo, mentre la natura, forse, non sa neppure che noi esistiamo.
Seguita, seguita, mia cara, con codesta filosofia e vedrai come finirai contenta.
È permesso?
Avanti, signora Marranca.
Lei in casa non c'era, dottoressa. Ho lasciato detta una delle figliuole che appena arriva la mandino qua. È venuta intanto con me la minore delle figliuole, Rosinella. Se vossignoria vuol riceverla...
Ma no, io voglio parlare con lei.
Dice che vuol rivolgerle non so che preghiera, signora giudice. È tutta impaurita.
Noi ce ne andiamo. Arrivederci.
E vedi di non farti contagiare dal terrore di quella poveretta o finirai per emettere sentenze in rima.
Fate passare.
Subito, dottoressa.
Permesso.
Avanti, avanti.
Serva di vossignoria. Ah, Gesù mio, signora giudice. Vossignoria ha fatto chiamare mia madre. Che cosa è stato, signora giudice? Non abbiamo più sangue nelle vene dallo spavento.
Ma calmatevi. Di che vi spaventate?
È che noi, eccellenza, non abbiamo avuto mai da fare con la giustizia.
E vi fa tanto terrore la giustizia?
Ah, sì, signora. Le dico, non abbiamo più sangue nelle vene. La mala gente, eccellenza, ha da fare con la giustizia. Noi siamo quattro poveri disgraziati. E se anche la giustizia ora si mette contro di noi...
Ma no, ma no, ma chi ve l'ha detto? State tranquilla. La giustizia non si mette contro di voi.
E perché allora, vossignoria, ha fatto chiamare mia madre?
Perché vostra madre vuol mettersi lei contro la giustizia.
Mia madre, che dice?
Non vi spaventate. Vedete che sorrido. Ma come? Non sapete che vostra madre si è querelata contro il figlio del sindaco e l'assessore Fazio?
Mia madre? No, signora, non ne sappiamo nulla. Mia madre si è querelata.
Ecco qua gli atti.
Dio mio, non le dia retta, signora giudice. È come impazzita mia madre da più di un mese. Non lavora più da un anno, capisce? Perché l'hanno cacciata via, l'hanno gettata in mezzo a una strada, fustigata da tutti, sfuggita da tutto il paese come una pestata. Ah, si è querelata contro il figlio del sindaco, si è querelata. È pazza, è pazza. Questa guerra infame che le fanno tutti, con questa fama che le hanno fatto, la levata di cervello. Per carità, signora giudice, gliela faccia ritirare questa codesta querela, gliela faccia ritirare.
Ma sì, signorina, voglio proprio questo e l'ho fatta chiamare per questo. Spero che ci riuscirò, ma voi sapete, è molto più facile fare il male che il bene.
Come? Anche per voi, signorina?
Anche per me, perché il male, signorina, si può fare a tutti e da tutti. Il bene solo a coloro che ne hanno bisogno.
E lei crede che mia madre non ne abbia bisogno?
Lo credo, ma... è che questo bisogno d'aver fatto il bene, signorina, rende spesso così nemici gli animi di coloro che si vorrebbero beneficare che il beneficio diventa difficilissimo, capite?
No, signora, non capisco. Ma faccia di tutto, per noi altri non c'è più bene, non c'è più pace in questo paese.
E non potreste andar via di qui?
Dove? Ah, vossignoria non lo sa com'è. Ce la portiamo appresso la fama, dovunque andiamo. Non si leva più neppure col coltello. Ah, se vedesse mia madre, come si è ridotta, come va in giro, con quegli occhiali neri, neri, una canna che batte, che sembrano le campane da morte.
e si è tagliata e cucita da sé un certo abito tutto nero, eccellenza, che quando se lo mette fa spaventare la gente, fuggire i cani finanche.
E perché?
Lo sa perché lei è come impazzita, gli dico. Gliela faccia ritirare la querela, per carità.
Chi è? Avanti!
Ecco la signora giudice. Che devo fare?
Mia madre, Dio mio, non mi faccia trovare qua, eccellenza, per carità.
Perché? Che cos'è? Vi mangia se vi trova qua?
No, signora, ma non vuole che usciamo di casa. Dove mi nascondo?
Ecco, non temete, andate via di qua, poi girate per il corridoio e troverete l'uscita.
Sì, signora, grazie. Mi raccomando, vossignoria, serva sua.
Introducetela.
Avanti, avanti, venite.
Ma fatemi il piacere, che storie sono queste? Vergognatevi!
Lei dunque non ci crede?
V'ho detto di farmi il piacere. Non facciamo scherzi, via, signora Chiarchiaro. Sedete, sedete qua.
Non mi s'accosti. Se ne guardi bene, vuol perdere la vista degli occhi.
Seguitate. Quando sarete comoda, vi ho mandato a chiamare per il vostro bene. Là c'è una sedia, sedete.
Per il mio bene, per il mio bene, lei dice. Ha il coraggio di dire per il mio bene. E lei si figura di fare il mio bene, signora giudice, dicendo che non crede alla iettatura?
Volete che vi dica che ci credo? E vi dirò che ci credo, va bene?
No, signora. Lei ci ha da credere sul serio. Sul serio, non solo. Ma deve dimostrarlo istruendo il processo.
Ah, vedete, questo sarà un po' difficile.
E allora me ne vado.
E via, sedete, v'ho detto di non fare storie.
Io storie? Non mi cimenti, o ne farà una tale esperienza. Tocchi ferro, tocchi ferro.
No, io non tocco niente.
Tocchi ferro, le dico, son terribile, sa?
Basta, signora Chiarchiaro. Non mi seccate, sedete. E vediamo di intenderci. Vi ho fatto chiamare per dimostrarvi che la via che avete preso non è propriamente quella che possa condurvi a un buon porto.
Signora giudice, io sono con le spalle al muro, dentro un vicolo cieco. Di che porto? Di che via mi parla?
Di questa per cui vi vedo incamminata e di quella là. Della querela che avete sporto. Già l'una e l'altra, scusate, sono tra loro in contrasto.
No, signora. Pare a lei, signora giudice.
Ma come no? Là nel processo accusate come diffamatori due perché vi credono iettatrice. Ora qua vi presentate a me, parata così, in vesti di iettatrice e pretendete anzi che io creda alla vostra iettatura.
Sì, signora, perfettamente.
E non pare anche a voi che ci sia contraddizione?
Mi pare, signora giudice, un'altra cosa, che lei non capisce niente.
Dite, dite, cara signora Chiarchiaro, forse è una sacrosanta verità questa che mi dite, ma abbiate la bontà di spiegarmi perché non capisco niente.
La servo subito. Non solo le farò vedere che lei non capisce niente, ma anche toccare con mano che lei è un mio nemico.
Io?
Lei, sì signora, mi dica un po', sa o non sa che il figlio del sindaco ha chiesto il patrocinio dell'avvocato Lorecchio?
Lo so.
E lo sa che io, Rosaria Chiarchiaro, io stessa sono andata dall'avvocato Lorecchio a dargli sotto mano tutte le prove del fatto, cioè che non solo io mi ero accorta da più di un anno che tutti, vedendomi passare, facevano le corna e altri scongiuri più o meno puliti, ma anche le prove, signor giudice, prove documentate, testimonianze irrepetibili, sa? Irrepetibili di tutti i fatti spaventosi su cui è edificata incrollabilmente la mia fama di iettatrice?
Voi? Come? Voi siete andata a dare le prove all'avvocato avversario?
All'orecchio, sì signora.
Vi confesso che capisco anche meno di prima.
Meno? Lei non capisce niente.
Scusate, ma siete andata a portare codeste prove contro voi stessa all'avvocato avversario. Perché? Per rendere più sicura l'assoluzione di quei due? E perché allora vi siete querelata?
Ma in questa domanda, appunto, è la prova, signora giudice, che lei non capisce niente. Io mi sono querelata perché voglio il riconoscimento ufficiale della mia potenza. Ah, non capisce ancora. Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza terribile, che è ormai l'unico mio capitale, signora giudice.
Ah, povera Chiarchiaro mio, ora capisco. Bel capitale. E che ve ne fate?
Che me ne faccio? Come che me ne faccio? Lei, dottoressa, per esercitare codesta professione di giudice anche così male come la esercita, mi dica un po', non ha dovuto prendere la laurea?
Sì, la laurea.
E dunque, voglio anch'io la mia patente, la patente di iettatrice, con tanto di bollo, bollo legale, iettatrice patentata dal Regio Tribunale.
E poi... Che ve ne farete?
Che me ne farò? Ma dunque è proprio deficiente lei. Me lo metterò come titolo nei biglietti da visita. Ah, le par poco. La patente sarà la mia professione. Io sono stata assassinata, signora giudice. Sono una povera madre di famiglia. Lavoravo onestamente. Mi hanno cacciato via e buttata in mezzo a una strada perché iettatrice. In mezzo a una strada, con il marito paralitico da 3 anni in fondo di letto e con 2 ragazze che, se lei le vede, signor giudice, le strappano il cuore dalla pena che le fanno. Belline, tutte e due, ma nessuno vorrà più saperne, perché figlie mie, capisce? E lo sa di che campiamo adesso tutte e quattro? Del pane che si leva di bocca il mio figliuolo, che ha pure la sua famiglia, 3 bambini. E le pare che possa fare ancora lungo, povero figlio mio, questo sacrificio per me? Signor giudice, non mi resta altro che di mettermi a fare la professione di iettatrice.
Ma che ci guadagnerete?
Che ci guadagnerò? Ora glielo spiego. Intanto, mi vede, mi sono combinata con questo vestito, faccio spavento, questi occhiali, la canna. Appena lei mi fa ottenere la patente, entro in campo. Lei dice come? Me lo domanda, ripeto, perché è contro di me.
Io? Ma vi pare?
Sì, signora, lei, perché s'ostina a non credere alla mia potenza. Ma per fortuna ci credono gli altri, sa? Tutti ci credono. Questa è la mia fortuna. Ci sono tante case da giuoco nel nostro paese. Basterà che io mi presenti. Non ci sarà bisogno di dir niente. Il tenutario della casa, i giocatori, mi pagheranno sottomano per non avermi accanto e per farmene andar via. Mi metterò a ronzare come un moscone attorno a tutte le fabbriche. Andrò a impostarmi ora davanti a una bottega, ora davanti a un'altra. Là c'è un gioielliere. Davanti alla vetrina di quel gioielliere mi pianto lì. Mi metto a squadrare la gente in modo torvo. E chi vuole che entri più a comprare in quella bottega una gioia o a guardare a quella vetrina? Verrà fuori il padrone e mi metterà in mano 3-5 lire per farmi scostare e impostare da sentinella davanti alla bottega del suo rivale. Capisce? Sarà una specie di tassa che io d'ora in poi mi metterò a esigere.
La tassa dell'ignoranza?
Dell'ignoranza? Ma no, cara lei, la tassa della salute. Perché ho accumulato tanta bile, tanto odio io contro tutta questa schifosa umanità, che veramente credo, signor giudice, d'aver qua, in questi occhi, la potenza di far crollare dalle fondamenta un'intera città. Tocchi, tocchi ferro, non vede? Lei è rimasta come una statua di sale. Si alzi, via, e si metta a istruire questo processo che farà epoca, in modo che i 2 imputati siano assolti per inesistenza di reato. Questo vorrà dire per me il riconoscimento ufficiale della mia professione di iettatrice.
La patente?
La patente, sì signora!
Oddio, oddio, il cardellino, Dio è morto, è morto! L'unico ricordo di mia madre è morto, è morto, è morto!
Che è stato?
Il vetro, la vetrata!
voleva crederci e gliene ho data la prova. Io e come morto quel cardellino subito, così a uno morirete tutte.
Per l'anima nostra ti caschi la lingua, Dio aiutaci.
E allora qua, subito, pagate la tassa, oddio, tutti!
Era il mio cardellino.
Subito. Ecco qua, purché ve ne andiate, per carità di Dio!
Ha visto? Oddio. E non ho ancora la patente! No. Istruisca il processo! Sono ricca! Sono ricca!
Avete ascoltato La giara e la patente di Luigi Pirandello, adattamento radiofonico del corso Il teatro invisibile, il radiodramma. Sonorizzazione di Luciano Cecchin, regia di Giancarlo Viani.
E siamo arrivati alla conclusione di questa serata speciale. Beh, dunque, siamo arrivati ai ringraziamenti, ma anche agli applausi, quindi io direi bravi, bravi, bravi a tutti. Lascio solo un piccolo spazio al direttore didattico.
Grazie, grazie Beatrice, poi dette da te che sei un'attrice, secondo me anche sono stati bravissimi e sono gli allievi del primo livello. Hai fatto un lavoro pazzesco.
Davvero.
E vi assicuro che avere un microfono davanti, essere tranquilli come sono stati loro, non è così facile.
Esatto. E andrò a riascoltare la puntata per avere la sensazione delle cuffie, perché deve essere stato un lavoro veramente magnifico.
Quindi grazie, grazie anche a Costantino che è qui in canicola, perché questa stanzetta ci sono 40 gradi, e lui magistralmente ha gestito la console. Grazie, grazie Costantino.
Grazie.
Questo per dirvi che cosa? Che chi volesse approfondire questo fantastico corso del professor Viani, il 15 di giugno si apriranno le iscrizioni per l'anno accademico, e quindi se volete dovete accorrere numerosi, sì, prestissimo, perché è a numero chiuso. Sì. Grazie Giancarlo, grazie Beatrice, grazie Costantino.
Grazie a voi. Si ringrazia ancora tutta la Fondazione Unipop, il direttore didattico Enrico Panattoni, la Fondazione, il docente Giancarlo Viani, le allieve e gli allievi che hanno dato voce e vita a questi due atti unici di Pirandello. Ringraziamo voi ascoltatori per essere stati con noi stasera e vi diamo appuntamento al prossimo giovedì, stesso orario, sempre sulle metafrequenze di Radio R18, insieme agli allievi e l'allieve del livello intermedio del corso.
Esatto,
teatro invisibile e radiodramma, che porteranno questa volta ai microfoni Pension Schoeller, una commedia tedesca, giusto?
Una commedia tedesca, sì, che abbiamo tradotto e adattato proprio noi del corso, e ci sarà veramente da divertirsi.
Bene, allora appuntamento a giovedì prossimo, grazie ancora e buona continuazione di serata.